per essere in giallo, eh! Non siamo così settari! Ci siamo, due secondi, sapete che la...
Gira la bandiera.
Allora, adesso siamo, chiedo Massimo Franco di venire qua, vicino a me. Allora, siamo qua di fronte, già detto prima, a due dei più importanti istituti scolastici di Legnano. Qua, in questi due istituti, ci sono tutte le tipologie di corsi del secondo ciclo, cioè dopo le medie. Dalla IFP, corsi professionali, fino al liceo, perché qua c'è il liceo, sia le scienze applicate che artistico, passando dai professionali ai tecnici. Perché siamo qua? Che cosa c'entra il comune? Questa è una scuola statale, gli edifici sono provinciali. In realtà, questi edifici, in questa tappa, invece di parlare di futuro, io ho detto futuro anteriore, perché il futuro è già iniziato. Qui dentro sono già in atto dei trasformazioni, dei miglioramenti, degli interventi di sistemazione dei due plessi molto importanti. Cosa c'entra il comune? Il comune, devo dire Lorenzo in particolare, la sua giunta, hanno avuto un ruolo importantissimo, perché qua per 20 anni non si è potuto fare un intervento di sistemazione perché non si capiva, la dico in italiano, che cosa era del comune e che cosa era della provincia. Non si riusciva a fare chiarezza, si attendeva una convenzione che tutti gli amministratori hanno tentato di fare e nessuno si è mai riuscito. Questa giunta ce l'ha fatta, presto tra l'altro, non alla fine, poi ci dicono che siamo tutti alla fine, no, questo è avvenuto quasi all'inizio e questo ha consentito tutta una serie di interventi che permette ad esempio oggi di avere qui dentro i corsi ITS e IFTS, c'erano già, ma maggiormente qualificati. Quindi il tema è quello della dei giovani. Qua siamo, se là eravamo un po' misti tra lo sviluppo delle strutture e dei servizi, qua stiamo parlando di realtà che nascono all'inizio secolo per i giovani, che rimangono per i giovani, ma la domanda è dov'è Franco Taverna? Ma i giovani, dobbiamo fare intervento per i giovani o con i giovani anzitutto? E la realtà giovanile con cui dobbiamo ragionare, che caratteristiche ha? Tu che hai un punto di vista direi nazionale, sicuramente hai lavorato anche a Legnano.
Sì, allora, sicuramente per non menare il, come si dice, il camper l'aia, andrei subito con dei numeri in modo da dire alcune cose che sono già successe qua a Legnano. Legnano è uno dei pochi comuni con i quali, ma non solamente noi, io credo un po' in generale, ha avuto la lungimiranza di fare dei lavori di raccolta dati, delle ricerche sulla popolazione dei giovani. Qua c'è Don Antonio che mi sta chiamando.
In diretta.
No, chiedi a Paolo se può rispondere.
Paolo! E Don Antonio Mazzi così in diretta.
Ma magari no, che non sta tanto bene per cui. Allora. La cosa interessante è che, vabbè, noi abbiamo fatto una ricerca su circa 100.000 studenti in Italia. Su Legnano l'abbiamo fatta due volte, una nel 2019 e una nel 2024, a 5 anni di distanza. Con le scuole medie superiori abbiamo notato delle differenze. Ecco, mettere in evidenza le differenze è una cosa che normalmente gli istituti di ricerca non fanno. Normalmente gli istituti di ricerca fanno delle fotografie, fanno delle istantanee, quello che ti dicono quello che sta succedendo. I trend invece sono quello che è il cambiamento che sta avvenendo, è più difficile da vedere, da valutare. Allora io vi dico che sicuramente nel... sicuramente ci sono stati degli elementi di miglioramento, e sono molto interessanti gli elementi di miglioramento in questi 5 anni, e degli elementi di peggioramento e di grande attenzione. Su questi bisognerebbe fare una piccola riflessione. Gli elementi di miglioramento, udite udite, sono in controtendenza. Cioè, quello che è migliorato moltissimo, per esempio, è stato l'utilizzo di alcol. Cioè, nel senso che se ne usa di meno, molto di meno. I dati sono che avevano dichiarato nel 19 l'utilizzo, eccetera, l'81% dei ragazzi dei superiori, nel 2024 il 60%. Il 20% di scarto è un dato molto significativo, statisticamente rilevante. Ma una cosa ancora, diciamo così, che dà più meraviglia è l'uso dei cannabinoidi, cioè le canne. Allora, dichiarava di utilizzare il 39% degli studenti, nel 2024 il 13%. Allora uno potrebbe dire, ma qua hanno raccontato balle. No, aspetta, anche su questa cosa qua abbiamo evidentemente i nostri strumenti per verifica, perché sono 2.500 studenti, che 2.500 studenti dicano balle, si mettono d'accordo, insomma, no, anche perché questa era una delle tante domande, vorrebbe dire che su tutto... In ogni caso questo dato, se non è il 13, metti che sia pure il 15, è molto significativo. Questo non è un fatto che capita per caso, cioè se succede così vuol dire che qualcosa, che le reti hanno un po' funzionato, che le scuole hanno introdotto delle migliorie, che in genere complessivamente la vita ha offerto delle alternative a questi due, che sono, diciamo così, delle occasioni un po' di sballo, cioè di allontanamento, eccetera. Quello che invece non migliora, e su quelle cose, gli elementi sui quali occorre porre attenzione e sui quali occorrerà poi cominciare ad introdurre qualche suggerimento, e ne ho tanti, poi vi lascio questo progettino, sono sostanzialmente questi. Beh, intanto il bullismo. Il bullismo è molto aumentato, fenomeni di bullismo sia online che quelli tradizionali, chiamiamoli così. C'è tutto questo tema qua dei social e della vita online, sul quale andrebbe un po' fatto un ragionamento a parte, un po' più lungo. In realtà questo tema qua dei social e della vita online, dell'off life, come dell'on life, come dicono alcuni, è oramai ampiamente dibattuto, oramai ci esce dalle orecchie, però effettivamente c'è da capire come opportunamente si può intervenire. C'è un'altra situazione, che sia la situazione dell'immagine corporea, cioè la insoddisfazione verso se stessi, la sofferenza, ecco, diciamo che la sofferenza, quella più evidente è diminuita, quella meno evidente è aumentata. Allora, da questo punto di vista, che cosa provo a dare dei suggerimenti? Allora, il primo suggerimento è questo, che potrebbe essere più vicino, che potrebbe essere anche questo qui un fiore all'occhiello, una sfida della prossima amministrazione. Da questo punto di vista non ci sono tante esperienze in Italia, che io sappia neanche le città grandi hanno questo tipo di esperienza, però con il livello di collaborazione sperimentato, ho visto anch'io qua a Legnano, con gli istituti superiori, con le scuole, che sono fondamentali da questo punto di vista, perché non immaginare insieme, collaborando insieme ai ragazzi, di creare un osservatorio permanente sull'adolescenza. Cioè, questo sarebbe veramente una cosa nuova, innovativa, con la partecipazione poi dei ragazzi sarebbe interessante, perché non viene solamente dai dati dell'università o del Minnesota, cioè sarebbe una cosa molto concreta, e da questo punto di vista una base di partenza c'è ed è molto interessante, perché noi a Legnano ci sono già dei dati del 19, ripeto, e del 24, quindi un meccanismo per cui ogni 2 anni si faccia uno screening trovando anche delle forme diverse, magari usando i forum, usando magari delle modalità che non sia semplicemente quella dell'intervista, però un osservatorio sarebbe una bella iniziativa. Poi ne dico una seconda che tiene, basta? Sì. Ne dico una seconda che tiene insieme due elementi che io credo oramai sono diventati un po' fuori controllo in generale. Uno è quello della salute mentale degli adolescenti e l'altro quello della giustizia minorile. Veniamo da un periodo, gli ultimi 2-3 anni, per cui se una persona, un genitore, chiede un intervento anche semplicemente perché, che ne so, la figlia ha cominciato a tagliarsi piuttosto che non esce più di camera, non va più, non scende a mangiare, non va più a scuola, eccetera, per chiedere un appuntamento con la UOMPIA, quanto ci mettiamo? Qui io credo 14 mesi, 2 anni circa. Ecco, è insostenibile questa tempistica, anche perché 2 anni in quell'età lì sono una vita. E questo è un dato, cosa fare? Lamentarsi perché la sanità non funziona non è sufficiente, quindi occorrerà su questo tema qua, anche perché da questo punto di vista, cioè nell'ambito della salute mentale, ci sono delle situazioni limite, gravi, ma la maggior parte, cioè il dato maggiore, il 70% degli accessi alla UOMPIA, alla neuropsichiatria infantile, sono quelle esordi di psichiatria minore, vengono chiamati un po' così, che potrebbero essere affrontati non con la terapia farmacologica o con il supporto psichiatrico o psicologico duro, ma con altre strategie. E la lascio qui per il momento in sospeso perché affronto il secondo tema, che è quello della giustizia minorile. Voi sapete bene che nel 2024 sono scoppiati tutte le nostre istituzioni modello, e non parlo del Beccaria, ma parlo di Nisida, parlo di Sollicciano, parlo di altri istituti penali minorili che hanno fatto un po' la storia, che erano un po' anche l'esempio per altri stati, altre nazioni, che venivano a vedere per esempio Nisida. Nel 2024 sono tutti completamente saltati e c'è veramente la gran fatica di capire che cosa fare. Noi evidentemente siamo un po' oltranzisti e diciamo aboliamo il carcere minorile, forse un po' esagerato, ma comunque secondo noi è possibile anche per una società civile abolire questa, perché il carcere minorile non aiuta, non assolve al dettato costituzionale, non educa, non migliora i ragazzi. Quindi si deve trovare una nazione, uno Stato, una Repubblica, non so come vogliamo chiamarla, che è avanzata, deve trovare degli altri sistemi e non la reclusione e non quello che è, vabbè, adesso ve lo dico, cioè voi se non sapete, in Italia ci sono circa 50.000 minori sottoposti alla giustizia penale minorile. Di questi 500, forse adesso un po' di più dopo Caivano, saranno 600 che stanno dentro i reclusi. Gli altri 44.000 e 45 eccetera eccetera stanno sul territorio. Cosa vuol dire stanno sul territorio? Vuol dire che gli uffici per la giustizia, USM si chiamano, stabiliscono con loro dei colloqui una volta alla settimana, quando va bene, una volta ogni 2 settimane e normalmente una volta al mese. Una volta al mese per dire sostanzialmente sta attento, non peccare più. Però poi questa cosa qua non è che funzioni molto, cioè non è questo il metodo per educare, per cambiare le persone. Allora, visti questi due grandi elementi, due grandi momenti di crisi, e cioè la neuropsichiatria infantile, la sofferenza psichiatrica per i minorenni e i comportamenti che li vediamo con questi atti di bullismo veramente evidenti, e con poi con un giornalismo che abbiamo che non fa altro che così mettere in luce queste e agitare la pancia della nazione, della pancia della gente, insomma. Allora, io credo che certamente il progetto che abbiamo visto prima e le parole che ha detto poco fa Antonio sono importanti, cioè non occorre che ci sia la capacità di progettare da parte di un ente pubblico degli spazi. Io fino a qualche anno fa pensavo che
io faccio il papà, ho 4 figli più altri annessi, aggregati, e quindi me la raccontavo su dicendo è la qualità della relazione, ballo. Quello che conta è anche la presenza, gli spazi. Ecco, adesso abbiamo insieme ad un teorico che in Italia ha inventato questa parola dei terzi spazi, appunto, cioè la necessità di creare dei terzi spazi, cioè degli spazi che non siano la famiglia, degli spazi che non siano la scuola. Questa funzione la solvevano una volta gli oratori, adesso non la solvono più, cioè i terzi spazi che però devono avere delle caratteristiche, ecco, non devono essere solo dopo scuola, non devono essere solo legati a qualche invio da parte dei servizi sociali comunali, ma anche aperti a quelle che sono le zone grigie della neuropsichiatria infantile e della giustizia minorile. È possibile? Sì. Abbiamo provato, lo stiamo sperimentando, funziona. Gran parte di questi ragazzi qui, poi certo con qualche fatica in più, serve un investimento in che cosa? Quello che dicevo prima, in educazione. Cioè occorre delle figure educative, e adesso dico un'ultima cosa perché mi sono già dilungato abbastanza, basta, la dico però, questa la volevo dire. Qual è, io credo, la scommessa più grande? Cioè occorre, diceva giustamente l'assessore, far uscire le persone. Uscire vuol dire uscire da se stessi, uscire dalla camera. E qual è la parola chiave dell'uscita in adolescenza? La scriverei in maiuscolo: avventura. Bisogna far vivere ai ragazzi delle avventure, avventure positive. Con le avventure ci siamo costruiti noi, con le avventure possono costruirsi anche loro.
Mi segui perché anche sopra motivi.
Intanto che si parlava di spazi terzi, dell'indagine rifatta, quell'indagine sta all'interno di un progetto che abbiamo realizzato dedicato ai NEET, ragazzi che non studiano e non lavorano. Poi se volete, con chi vuole, ci chiacchieriamo dei risultati di quel progetto. E l'altra cosa è che all'interno della scuola si fa città, anche questa parte fisicamente avrà una trasformazione, perché la parte qui di ingresso, di accoglienza dei due istituti fino alla palazzina ex Gil, casa del Balilla, che sapete è in ristrutturazione, diventerà un percorso all'interno di questo. La palazzina sarà dedicata a Gigi Riva e poi avrà un percorso pedonale fino a qua, adatto per i ragazzi.